بدي يوم مش مسيوم مش لحظة نصر عنصرية.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Questa è la trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità. Abbiamo, come detto, accumulato un po' di ritardo causa insomma problemi di lavoro e di traffico, e quindi andiamo subito con la prima corrispondenza. Nella trasmissione odierna appunto parleremo, faremo un po' il punto della situazione nell'ambito dei percorsi di lotta che ruotano intorno ai momenti di lotta per la casa, e dopo ci collegheremo con una compagna dei giovani palestinesi per parlare appunto delle mobilitazioni dei prossimi giorni a sostegno della resistenza e del popolo palestinese, e poi avremo degli interventi sia registrati sia in diretta sia da studio che riguardano diciamo quello che è il lavoro all'interno della carovana salvavisite da parte del coordinamento regionale di sanità. E questo in maniera molto stringata l'ordine diciamo l'ordine del giorno della trasmissione odierna. E come detto iniziamo facendo un po' il punto sulla questione dei movimenti di lotta per la casa, e quindi lo facciamo con l'intervento di un compagno al telefono. Pronto?
Sì, ci sono.
Perfetto. Grazie, ciao. E niente, appunto, diciamo partiamo dal fatto che la settimana scorsa, giovedì scorso, c'è stata un'importante iniziativa del movimento alla vecchia fiera di Roma, per quella che insomma che sta sulla Cristoforo Colombo, che ha prodotto una serie di risultati, e quindi ecco un po' partendo da qui, se ti va di raccontarci come stanno procedendo le cose.
Allora, intanto penso che dell'iniziativa in sé e in radio ne è parlato anche mentre avveniva, e credo che sia interessante capire che cosa ha prodotto. C'è stato un momento di confronto immediato durante l'iniziativa stessa, la Regione Lazio, cioè il capo di gabinetto del governatore Rocca, ha ricevuto una delegazione e diciamo che gli obiettivi del messa in campo, che il ragionamento che avevamo fatto era dobbiamo intervenire su questa questione dell'ex Fiera di Roma, perché è uno scandalo, cioè un patrimonio pubblico che praticamente per una serie di sperperi ed errori di gestione finanziaria e ora è nelle mani di Unicredit, e per cui Unicredit vuole decidere cosa realizzare in quello spazio. Il comune ci sembra subalterno, diciamo, a queste decisioni, e noi volevamo entrare dentro la partita in qualche modo. E il fatto che
l'ex Roma ogni tanto va via la voce, quindi forse stai in una posizione che non prende benissimo il telefono.
Mi sposto, per me
adesso non ti sentiamo proprio.
Mi sentite adesso?
Adesso sì.
Allora rimango qua, fermo, immobile. E dicevo che la posizione geografica dell'ex Fiera di Roma si prestava anche per dialogare, diciamo, in qualche modo con la Regione Lazio. E siccome noi stiamo partendo con una campagna che affronta dentro i quartieri popolari la prevista modifica della legge 12, che è la legge che regola gli affitti e l'assegnazione delle case popolari da parte della Regione Lazio, e che chiaramente poi condizionerà tutti i comuni di questa regione, e diciamo che dentro il nostro lancio della iniziativa la regione non era sicuramente esclusa, per cui il primo confronto c'è stato con il capo di gabinetto della Regione Lazio, come dicevo prima, e con lui abbiamo chiaramente sollevato la questione che ci stava più a cuore: che cosa intendesse fare la Regione Lazio a fronte di una situazione emergenziale rilevante, che non può essere soltanto gestita sul piano dell'emergenza, ma che deve avere una dinamica strutturale, e quale sinergia la Regione intendesse mettere in campo con il piano casa che il Comune di Roma ha approvato. È chiaro che la risposta è stata una risposta per ora interlocutoria, dove abbiamo registrato la disponibilità al confronto rispetto alla prevista modifica della legge 12, ma per ora siamo fermi a questo. Mentre il tema più scottante, che era quello legato all'ex Fiera di Roma, lo abbiamo affrontato ieri in un incontro che si è fatto con l'assessore all'urbanistica Veloccia. È stato un incontro abbastanza complicato, perché non ci sentiamo di dire che l'assessorato all'urbanistica sia proprio in sintonia con il piano casa del Comune di Roma, e questo è grave, ed è anche una cosa che abbiamo sostenuto con il sindaco quando l'abbiamo incontrato. Il piano, che per ora è una carta scritta e deve diventare qualcosa di concreto, e ha la potenzialità per intervenire seriamente dentro la questione abitativa romana, e può anche diventare un interessante apripista per una battaglia più larga a livello nazionale che amministrazioni coraggiose vorranno fare, staremo a vedere, ma anche forze politiche coraggiose, fino adesso non ne abbiamo viste, nonostante Gualtieri e compagni siano dentro il Partito Democratico, non ci sembra che il Partito Democratico abbia alzato questa bandiera legata al piano casa romano. Ritorno alla Fiera di Roma. Perché dicevo complicato e complesso? Perché l'approccio che l'assessore all'urbanistica ha è un approccio che ci sembra eccessivamente subalterno alla proprietà privata. Anche l'accordo che Zevi, cioè l'assessore alla casa, ha stipulato con un'industria rispetto alle partnership con i privati ci preoccupa assai, cioè noi temiamo che il piano casa possa diventare un pannicello caldo a fronte di operazioni economiche rilevanti e anche urbanisticamente importanti dentro la città, e la Fiera di Roma è una di queste questioni. Noi abbiamo provato a dire che non ci sta bene sostanzialmente una ipotesi di housing sociale, una soluzione abbastanza fumosa che viene prospettata per l'abitativo dentro l'ex Fiera di Roma, ma che siamo pronti a dare battaglia affinché il ragionamento sui canoni, sull'affitto e sull'edilizia residenziale pubblica non venga assolutamente messo da parte. Per cui siamo all'inizio di una campagna importante, una campagna che vuole entrare anche abbastanza a gamba tesa dentro la campagna elettorale per le europee, in cui c'è il rischio che le forze politiche che si presenteranno parleranno di questa città, parleranno di come si sta intervenendo in questa città, e noi non possiamo permettergli che lo facciano in splendida solitudine o dentro una dinamica di pace sociale. L'iniziativa che abbiamo messo in piedi in Fiera di Roma è un'iniziativa blanda, abbastanza tranquilla, però è soltanto l'inizio. Intendiamo proseguire questo percorso perché pensiamo che non possiamo sottostare a dinamiche di ulteriore consumo di suolo, che le cubature previste devono prevedere anche edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, per cui case popolari, e parlare con il piano casa, cioè consentire che il piano casa abbia le case necessarie a disposizione per passare da un intervento emergenziale, magari dettato dal cronoprogramma prefettizio, ad un vero e proprio percorso strutturale di intervento rispetto ad una situazione che vede 16.000 persone in graduatoria per una casa popolare, migliaia di persone occupanti, almeno 2 milioni di persone in tutta Italia che rischiano di perdere la casa perché non ce la fanno a pagare il mutuo, per cui stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone anche in questa città, per cui riteniamo che il percorso che si è avviato è un percorso che deve dialogare intanto con chi dentro la città si sta muovendo sulla questione, per esempio, delle grandi opere, dell'uso della casa, che la città venga consultata. Parliamo dell'inceneritore, tanto per dirne una. Cioè, noi pensiamo che bisogna intervenire dentro la situazione in maniera seria affinché questa città possa essere disegnata da chi la abita, da chi vive ogni giorno problemi seri, e non dal rapporto tra amministrazione e privati, sapendo che il dramma che può produrre ulteriore dentro questa città.
Bene, grazie per il quadro che hai disegnato. Riprendo un attimo dal riferimento che facevi alla modifica alla legge 12 in discussione alla Regione Lazio. Fra l'altro, proprio oggi su Roma Today abbiamo visto c'è un'intervista al presidente Rocca, che appunto dice che comunque entro la fine di maggio, comunque entro l'estate, porterà in giunta questa legge, e che la stessa andrà radicalmente a cambiare quello che è appunto la legge 12 attualmente in vigore. Rispetto a questo, ricordavi che state sviluppando una campagna all'interno delle case popolari. C'è stata, se non erro, una prima assemblea mercoledì scorso a Prima Valle. È un po' qual è la tua sensazione dal punto di vista dell'attenzione, della partecipazione degli abitanti appunto delle case popolari? C'è la consapevolezza che quello che è in gioco è anche il rischio di che non ci sia più nessuna certezza, e che forse in certo senso non esisteranno più le case popolari, visto che si ipotizza che in questa legge venga introdotto il contratto 4 per più 4, quindi come un normale contratto d'affitto con qualunque padrone privato, e quindi di fatto una messa a rischio del mantenimento della stessa casa popolare, accentuato da elementi magari di controllo sociale, di premialità, punteggi, eccetera. Ecco, rispetto a questo, ti sembra che è un dibattito che si stia avviando dentro i quartieri popolari, o ancora la situazione è arretrata?
Beh, noi abbiamo registrato una forte attenzione nella prima uscita che abbiamo avuto dalle case popolari lì a Via Borromeo, nella zona Torre Vecchia Prima Valle. Diciamo che l'attenzione non l'hanno avuta soltanto gli abitanti, perché c'è stata una discreta presenza anche di polizia, per cui probabilmente c'è il sentore che questa questione legata alla modifica della legge 12 dentro le dinamiche che riguardano le case popolari, dove continuano anche gli sgomberi giorno per giorno in diversi quartieri, sempre con la scusa del ripristino della legalità, e per cui l'attenzione che abbiamo riscontrato è doppia, sia preoccupazione da parte di chi gestisce l'ordine pubblico, ma soprattutto da parte degli inquilini, perché intanto c'è una condizione di contratti ancora magari non chiusi, di occupazioni per necessità, di inquilinato che rischia di trovarsi a pagare affitti decisamente più elevati e si trova a che fare con sempre più con un'azienda e meno con una struttura amministrativa pubblica che non deve andare in guadagno, cioè non deve fare profitto sulle case popolari, ma deve gestire le necessità che dietro alla questione abitativa si nascondono. Cioè, questa sensazione ce l'abbiamo avuta anche nell'incontro che abbiamo avuto con Veloccia, cioè c'è questa idea che laddove non c'è guadagno non conviene sostanzialmente realizzare case popolari, perché vuol dire che bisogna pensare alla manutenzione, che bisogna pensare in qualche modo a controllare chi ci sta dentro, se la loro condizione economica varia, e siccome hanno perso completamente il controllo della situazione, la strada che ritengono più veloce, ed è questo l'obiettivo probabilmente del governatore Rocca, è quella di azzerare la situazione, riscrivere la legge, alzare gli affitti, perché si parla di un aumento da 7,5 euro a 75, per cui l'aumento proporzionalmente è comprensibile immediatamente come canone minimo, no? È chiaro che non è che chi sta dentro una casa popolare paga 7,5 euro, perché poi a questo ci devi aggiungere gli oneri accessori e arrivi da 7,5 euro arrivi a 110, 120, 130 euro mensili, per cui vuol dire che se tu parti da 75 il conto è abbastanza facile poi farselo a quanto rischi di arrivare. In più c'è il meccanismo del 4+4, che è proprio la legge 431, che non può essere applicata all'edilizia residenziale pubblica, per cui probabilmente dobbiamo aspettarci anche meccanismi governativi in questo senso che accompagnino questa soluzione, e le cose più gravi riguardano per esempio il fatto che se hai dentro la tua famiglia una persona che è stata condannata per un reato, il reato è andato in giudicato e non è stato fatto ravvedimento, immediatamente l'intero nucleo perde il diritto alla casa. Hanno anche sostenuto che si interverrà velocissimamente dopo appena 3 mesi di morosità, per cui non ci sarà possibilità, poi bisogna vedere se ci riusciranno, però non ci sarà possibilità di salvarsi, per cui diventa una vera e propria dinamica privata, un confronto tra privato e inquilino, così come lo conosciamo rispetto alle altre abitazioni che non sono di proprietà della regione o di proprietà del comune. Per cui riteniamo che l'attenzione che si è creata tra gli abitanti è proprio legata a questioni che riguardano coloro che ci vivono ora dentro le case popolari, poi riguarderanno pure coloro che ci andranno nei prossimi giorni, però intanto l'attenzione è soprattutto di chi ci vive, ed è questo il segnale che stiamo provando a dare in giro per la città, ed è una vera e propria campagna politica che ha come obiettivo l'arrivo ad una manifestazione in Regione Lazio i primi di maggio, c'è un lavoro di un mese e mezzo su questo, e che ci piacerebbe costruire anche insieme ad altre realtà che si battono dentro la città e che hanno come controparte la Regione Lazio, che sta producendo sicuramente un cambio di passo rispetto al governo Zingaretti, che già non è stato straordinariamente interessante su tante cose, ma sicuramente ci sembra di vedere un meccanismo peggiore che già si è messo in moto. Non conosciamo l'assessore alla casa, non sappiamo proprio nemmeno com'è fatto. Oggi è uscita fuori la notizia che la Regione Lazio sta mettendo 54 milioni di euro per il diritto alla casa. Tenete conto che il comune ha stanziato 220 milioni e ha intenzione di arrivare a 660 in tutta la consigliatura, per cui ci sembra una proporzione abbastanza seria tra quello che sta proponendo la regione, per non parlare di quello che propone Salvini, e quello che invece andrebbe messo in campo. Per cui noi lavoriamo in quella direzione e cerchiamo di trovare i punti di sinergia, di convergenza più larghi possibili per costruire una grande manifestazione a maggio davanti alla Regione Lazio e far capire al governatore con chi deve confrontarsi e come deve confrontarsi.
E mi sa che ho parlato a buffo, nel senso che c'avevo il microfono chiuso, quindi provo a ricominciare. Dicevo, infatti dicevo grazie per l'illustrazione che ci hai fatto. Come sai, naturalmente il coordinamento regionale sanità ha nella regione la controparte principale, perché è lei che decide la politica sanitaria sul territorio, e quindi anche la nostra carovana approderà di fronte alla regione, quindi molto probabilmente riusciremo a costruire insieme questo approdo e quindi a costruire una grande mobilitazione popolare della Regione Lazio e della città di Roma rispetto alle politiche regionali. E quindi dicevo questo per poi dire che sarebbero tante ancora le cose di cui parlare, ma come si dice in questi casi il tempo è tiranno, e quindi chiedo a te se vuoi aggiungere qualcosa, se no per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
Oh, grazie, grazie per la pazienza e grazie sempre per lo spazio. Ciao.
Perfetto, grazie a te, a presto, ciao. Bene, come abbiamo ascoltato, insomma, il terreno sul quale costruire conflitto è sempre più ampio e sta solo a noi acquisire la forza e la capacità per farlo. Peraltro, diciamo, ancora siamo soltanto alle prime piccole avvisaglie di quello che è un percorso di qui si sta andando sempre più verso un'economia di guerra, dove dall'Unione Europea arrivano indicazioni sempre più pressanti sulla necessità di devolvere gran parte delle risorse dei bilanci pubblici verso la produzione di armi, l'acquisto di armi, il finanziamento dell'Ucraina, appunto, in funzione di avamposto della NATO e quindi di terreno di guerra, per non parlare delle spese che si affrontano proprio in questi. Proprio oggi leggevo che la Gran Bretagna, che vive una condizione di crisi profondissima, dove la povertà si sta diffondendo in maniera esponenziale, affronta una spesa militare a causa della missione contro le popolazioni dello Yemen a fianco di Israele nel genocidio del popolo palestinese, enorme, appunto, distogliendo queste risorse da qualunque impiego di carattere sociale o di miglioramento complessivo della condizione proletaria. Lo stesso sta sempre più accadendo anche all'Italia. Non ci dicono qual è la spesa che si sta sostenendo per la missione anche qui a fianco di Israele contro le popolazioni arabe dello Yemen e palestinese. Sappiamo che tutto l'arco parlamentare, compreso 5 Stelle e PD, hanno votato a favore del fondo di finanziamento della guerra NATO in Ucraina, e quindi, diciamo, c'è uno scenario di tendenza alla guerra e contestuale ulteriore attacco alle condizioni di vita di proletari e proletarie, di lavoratrici e lavoratori, che diciamo, ci impone la necessità di costruire percorsi il più possibile unitari, il più possibile di massa, il più possibile conflittuali e incisivi contro questa criminale corsa agli armamenti e alla guerra. Quindi è un po' anche con questo spirito che introduciamo la prossima corrispondenza, già preannunciata, che parlerà di Palestina con una compagna palestinese, e quindi nel mentre ci mettiamo in contatto vi mandiamo un breve stacco musicale.
Non è il tulipano che ti fa un bel... Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Bene dove mettere i piedi per non calpestare le righe, contare sempre da 1 a 10 prima di far saltare le dighe, guardare in alto, a destra, a sinistra, come se fosse una cosa importante, aspettare fumando per più di 2 ore, maledicendo la donna intrigante.
I'm a bit.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna palestinese. Con lei, oltre che chiedergli un po' se ci può raccontare le ultime notizie, insomma, su come sta procedendo questa situazione del genocidio in atto, volevamo un po' chiedergli delle prossime mobilitazioni, dell'assemblea di domani in vista della manifestazione del 30, insomma, un po' di farci un po' il quadro delle mobilitazioni che si stanno costruendo. Pronto, intanto ciao e grazie per intervenire.
La situazione purtroppo a Gaza continua ad essere, come potete immaginare, drammatica. In corso, sapete, un vero e proprio genocidio. Abbiamo ormai più di 31.923 martiri palestinesi, più di 74.000 sono i feriti nella striscia di Gaza. E solamente nel corso delle ultime 24 ore sono state uccise più di 104 persone e 162 sono invece i feriti. Israele bombarda continuamente ospedali, abbiamo visto pochi giorni fa hanno ribombardato l'ospedale di Al-Shifa, hanno circondato nuovamente, uccidendo anche il personale sanitario e le famiglie e bambini che c'erano lì rifugiati, appunto pensando, avendo tutto distrutto ormai, si rifugiano negli ospedali, nelle scuole dell'UNRWA. E la situazione è peggiore, soprattutto perché i palestinesi durante questo periodo di Ramadan non hanno cibo, quindi stanno digiunando, non hanno cibo e tante famiglie rompono il digiuno mangiando semplicemente erba, foglie di alberi, o ci sono arrivati addirittura video in cui un'intera famiglia mangia su una scatola di confezionali, di fagioli, di ceci. È veramente una situazione estremamente catastrofica, dove i palestinesi vengono uccisi dalla fame. E abbiamo visto più volte, appunto, Israele continuare a bombardare e fare queste stragi delle farine, dove i palestinesi vanno di corso a prendere gli aiuti umanitari che vengono lanciati o che arrivano, e mentre prendono un po' di farina, un po' di pane, appunto bombardano. E quindi il tentativo, ovviamente l'abbiamo detto dal 7 ottobre e continuiamo a dirlo, è quello di pulizia etnica, tant'è che si parla dal valico dell'Egitto, quindi la città a Rafah, cioè una città fantasma, così è stata chiamata dai palestinesi, che è questa piena di tende pronta ad ospitare i palestinesi che verranno cacciati dal sud di Gaza, che poi andranno via. Quello che noi chiediamo come palestinesi è quello di non calare l'attenzione, quello di mantenere veramente alta l'attenzione, di continuare a parlare di Palestina, di non stancarsi di scendere nei cortei, perché i cortei, se lo dicono i palestinesi da giù, dalla Cisgiordania o di Gaza, che sono un nostro fiato, perché tutti i palestinesi diaspora hanno promesso che dal 7 ottobre noi continueremo a scendere in piazza finché ci saranno bombardamenti su Gaza, e quindi per loro non scendere più in classe e che anche noi palestinesi li abbiamo abbandonati, non solo quindi la comunità internazionale. E soprattutto di non dimenticarci anche della Cisgiordania, perché anche in Cisgiordania la situazione non è delle migliori, ci continuano gli arresti, Israele incendisce le persone attraverso gli arresti mirati, soprattutto arresti facendo irruzione nelle università palestinesi, in particolare nelle università di Beirut, perché appunto Israele attraverso gli arresti mira a impedire che ci sia una generazione forte futura. E spesso a noi palestinesi ci fanno anche la domanda: ma dove sono i vostri leader? Ecco, tutti i nostri leader, tra cui Marwan el Barghouti, sono appunto nelle prigioni israeliane. Abbiamo visto anche video in cui venivano rilasciati i palestinesi che sono stati presi in carcere, tra cui leader dei comitati popolari, in una situazione veramente disastrosa. Cioè si vede che non hanno cibo, che non viene data assistenza medica, e soprattutto quindi, ecco, parliamo dei prigionieri, e ricordando appunto il 17 è la giornata internazionale dei prigionieri palestinesi. Invece le mobilitazioni qui a Roma, domani alla Sapienza c'è un'assemblea alle 13.30 al Tratone dell'assemblea, che è un'assemblea studentesca e alla quale noi come Movimento degli Studenti Palestinesi partecipiamo e interverremo per dire soprattutto che vogliamo bloccare gli accordi che ci sono tra le nostre università e Israele. E invece il pomeriggio ci sta un'altra assemblea cittadina alle ore 17 alla facoltà di fisica, dove lì vogliamo presentare il coordinamento cittadino, il coordinamento che si è creato a partire dal 7 ottobre, che è il coordinamento che ha sempre organizzato insieme alle organizzazioni palestinesi qui a Roma tutti i cortei e le varie mobilitazioni, i sit-in e tantissimi dibattiti appunto a partire dal 7 ottobre. Quindi domani per la prima volta presenteremo il coordinamento che unisce tantissimi partiti, come tantissime organizzazioni e associazioni. Domani entreremo nel dettaglio e soprattutto abbiamo indetto questa assemblea per organizzare tutte le altre mobilitazioni insieme. Domani faremo delle proposte, sperando appunto di allargare questo coordinamento e avere sempre più persone e soprattutto più studenti all'interno di questo ordinamento. Quello che noi chiediamo ovviamente sarà il cessato dal fuoco immediato e permanente, lo stop al genocidio che è in corso, la pulizia etnica, la fine dell'occupazione, dell'apartheid, che sono la causa principalmente di questo genocidio, e il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, la liberazione di tutti i prigionieri politici e il diritto al ritorno dei profughi palestinesi. L'assemblea è aperta, quindi ci saranno degli interventi di alcuni membri del coordinamento, come il DDS, i sanitari per Gaza. Il primo intervento sarà l'intervento di presentazione e poi dopo lasceremo il microfono aperto a tutti coloro che vogliono intervenire.
Sì, rispetto alla mobilitazione che dicevi la mattina all'università, leggevo oggi che l'Università di Torino ha deciso di interrompere i rapporti, i progetti con lo Stato di Israele. Esatto, volevo un attimo sapere da te, insomma, se conoscevi questa notizia e se effettivamente è così, insomma, come la giudicate.
Sì, la notizia è confermata che l'Università di Torino ha deciso di interrompere. Su questo gli studenti possiamo dire hanno vinto, e questo ci dimostra che le pressioni funzionano, ed è proprio questo quello che ci ha spinto, che questa assemblea che noi stiamo organizzando domani, di farla appositamente. Abbiamo scelto l'università, non è stato un posto così scelto a caso, proprio perché noi vogliamo principalmente che vengano interrotti gli accordi tra le nostre università e Israele. Ci sono riusciti i ragazzi di Torino e speriamo che anche noi qui a Roma riusciamo a interrompere, ma poi diciamo che diventa una mobilitazione nazionale e che tutti e tutte le università si interrompano questi accordi che si hanno con il regime sionista.
Certo, senti, invece in merito alla mobilitazione del 30 marzo, che ci vuoi dire?
Sì, domani appunto tra le varie cose che vogliamo organizzare e parlarne in assemblea, l'abbiamo anche messo nella locandina in vista del corteo del 30 marzo. Il 30 marzo faremo un corteo regionale che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 15 e finirà a Piazzale Tiburtino. Abbiamo deciso, anche la coincidenza è stata perché noi a Roma facciamo un sabato sì e un sabato no, e riteniamo importante questo costruire bene il corteo del 30, proprio in vista perché il 30 è la giornata della terra, Yom Ador, e per noi palestinesi la terra è tutto, è uno per quale c'è questa lotta da ben 75 anni per quale i palestinesi continuano a sacrificare la loro vita per la terra, e quindi è una delle giornate più importanti per noi palestinesi, e quindi siamo contenti di fare il corteo proprio il giorno della terra.
Un'ultima domanda, poi naturalmente puoi aggiungere quello che vuoi, rispetto al, cioè in questo momento insomma è il periodo del Ramadan, e quindi leggiamo spesso notizie contraddittorie rispetto alla alla possibilità di vivere questa importante festa per i religiosi musulmani, e in particolare rispetto a quelle che sono le condizioni per l'accesso alla moschea dell'Aqsa, e quindi insomma un po' quello che ha messo in piedi lo Stato di Israele per colpire anche in questo aspetto così profondo la popolazione palestinese. Se, ecco, se su questo c'hai qualche cosa da
Come dicevamo inizialmente, Israele, la situazione in Cisgiordania è diciamo disastrosa proprio perché i coloni continuano a fare irruzione nella moschea dell'Aqsa. Tantissimi fedeli palestinesi gli viene impedito l'accesso alla moschea dell'Aqsa per pregare, ma questa non è una novità. E anche lo scorso anno, se ricordate i video che ci sono arrivati nel momento in cui i fedeli palestinesi stavano pregando all'interno della moschea dell'Aqsa, sono arrivati le forze d'occupazione israeliane, hanno staccato inizialmente la corrente elettrica, hanno rotto le vetrate della moschea e hanno colpito i fedeli con gas lacrimogene, con proiettili rivestiti di gomma, hanno legato le mani ai palestinesi e abbiamo visto come li menavano con le manganellate. Durante invece gli altri giorni vediamo i palestinesi resistere semplicemente dalla moschea dell'Aqsa colpendo semplicemente dei sassi, oppure durante il mese sacro di Ramadan lo scorso anno, come negli anni precedenti, si vedevano andare in giro i coloni a Gerusalemme gridando a morte gli arabi palestinesi, bruciando il Corano, bestemmiando il profeta Maometto. E tutto ciò accadeva appunto prima del 7 ottobre. Questo è per tutti coloro che ci dicono ma i palestinesi hanno cominciato il 7 ottobre. Tant'è che apro una piccola parentesi, che il 7 ottobre è stato chiamato alluvione di Al-Aqsa proprio in risposta e anche ai pogrom che accadono in Cisgiordania, in particolare a Nablus, nel villaggio di Huwara, e soprattutto appunto alle irruzioni continue da parte delle forze d'occupazione, da parte di Ben Gvir, ministro della sicurezza israeliana, e dei coloni fanatici all'interno della moschea. Ma tutto ciò appunto non scandalizzava le persone, e questo è quello che ci chiediamo: perché di fronte a questi video, a queste immagini che arrivavano lo scorso anno e quello precedente ancora nel 2021, quando volevano cacciare le varie famiglie palestinesi dal quartiere di Cerverrah, Silwan e Beta, e c'erano gli attivisti con Al-Kord e Muhammad Al-Kord che ci testimoniavano ciò che accadevano, e volevano togliere un cimitero a Gerusalemme per costruirci sopra un giardino. Perché tutte queste notizie non hanno scandalizzato l'Occidente? E invece immaginiamoci la situazione al contrario, che magari è un palestinese che fa irruzione nella sinagoga e impedisce all'ebreo di professare la propria religione, ma invece il palestinese non si è mai permesso, perché per noi non è appunto una questione religiosa, ma qua noi appunto ci chiediamo per quale motivo l'Occidente non ha mai fatto nulla.
Vabbè, diciamo, la risposta ovviamente è facile, la tua domanda è retorica, però...
Sì, ma questa è una risposta, è una domanda provocatoria.
Certo. Avevo detto in realtà che era l'ultima domanda, invece sono stato bugiardo, perché mi è venuta in mente un'altra cosa. Proprio oggi leggevo del Sudafrica che... faceva presente un'ovvietà, e cioè che lo Stato di Israele non solo non ha minimamente rispettato le prescrizioni della Corte di Giustizia dell'AIA, ma anzi ha aggravato l'idea di attaccare Rafa, creerebbe una condizione di catastrofe, credo, diciamo non più rimediabile, se si può usare questo termine, ma ha continuato. Ricordavi l'attacco all'ospedale di Ashifa ancora in corso, e quindi con le pratiche genocidarie. Ecco, rispetto a questo, pensate che il Tribunale Internazionale dell'AIA riuscirà a dire qualcosa, o diciamo il controllo dell'Occidente e quindi dei complici di Israele è tale per cui, come per esempio nella questione delle Olimpiadi che quest'estate si svolgeranno a Parigi, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso che non possono partecipare in forma ufficiale gli atleti della Russia e della Bielorussia per la guerra in Ucraina, ma invece sono perfettamente accettati, è perfettamente accettato lo Stato di Israele. Ecco, Allora,
questi doppi pesi, due pesi di misura li abbiamo sempre visti, ma anche semplicemente con Sanremo, quando Viali con la sua canzone Casa Mia, o semplicemente dicendo stop al genocidio, è intervenuta subito la comunità ebraica. Invece lo scorso anno è stato trasmesso Zaleski in diretta a Sanremo. Quindi quando riguarda la Palestina, noi ci dicono sempre di non mischiare la musica, l'arte, la cultura, lo sport con la politica. Invece nel caso invece dell'Ucraina abbiamo sempre visto che la politica è stata sempre messa appunto sia in eventi culturali che di musica, che di arte, di cinema, di sport, e veramente in tutto. Quindi noi palestinesi ormai siamo abituati diciamo a questo, che Israele è concesso tutto. Per quanto riguarda il tribunale, ovviamente è importante la decisione della Corte di Giustizia dell'Aia. Per noi è stata veramente fondamentale il fatto che si è messo nero su bianco che è in corso un genocidio, perché prima del tribunale appunto non ancora tanti stati facevano fatica a chiamare che quello che sta accadendo a Gaza è un vero e proprio genocidio. Ma oltre a questo non è che abbiamo prospettive o che pensiamo che il tribunale, la Corte di Giustizia possa fermare il genocidio, possa fermare Israele. È semplicemente mettere nero su bianco ciò che noi dicevamo, ma appunto essendo palestinesi mai non veniamo ascoltati, come anche quando è stato fatto il report in Palestina c'è in corso un sistema d'apartheid. I palestinesi lo dicono da ben 75 anni, invece ci vogliono dei report delle varie ONG internazionali per confermarlo.
Certo.
Ma non che i report di Amnesty o di Human Rights Watch o B'Tselem o la Corte di Giustizia possano fermare che sia il genocidio il sistema d'apartheid. È semplicemente divulgare, fare informazione e magari arrivare a quei politici che prima facevano fatica appunto a utilizzare questi termini.
Certo, e va bene, naturalmente le cose da dire sarebbero tantissime, però alla radio abbiamo dei tempi da rispettare, e quindi se tu vuoi aggiungere qualcosa ben volentieri, se no per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
No, la ricordo solamente l'appuntamento di domani alle 13.30 alla Sapienza al Platone, invece alle 17 sempre alla Sapienza alla facoltà di fisica, e il corteo del 30 marzo alle ore 15 a partire da Piazza della Repubblica.
Benissimo, grazie di nuovo e a presto.
Nella, grazie a te. Ciao.
Ciao. Bene, insomma, bene si fa per dire, visto che parliamo di una situazione veramente drammatica, veramente che lascia attoniti, perché io mi ricordo, insomma, avendoci una certa età, che quando ero ragazzino sentivo era ancora vivo la Seconda Guerra Mondiale, quindi sentivo tanti racconti e tante anche interrogativi sul fatto come per anni fosse andato avanti il sistema di sterminio nei campi di concentramento, che colpiva appunto le popolazioni ebree, le popolazioni rom, gli oppositori politici a partire dai comunisti, gli omosessuali e così via, e senza che di fatto si dicesse nulla o poco più di nulla, anche diciamo nei paesi che erano in guerra contro la Germania nazista e l'Italia fascista, che praticavano questi stermini, e la risposta era non lo sapevamo. Oggi quello che avviene a Gaza, in Cisgiordania, ma anche nei costanti attacchi in Siria, in Iraq, in Libano da parte dello Stato israeliano, sono invece conosciuti da tutti noi, sono evidenti, ci sono video, perfino di telegiornali, ci sono ipocrisie evidenti come quelle di andare a lanciare coi aerei i cosiddetti aiuti umanitari e contemporaneamente riempire gli arsenali israeliani di armi. Questo è quello che fanno Unione Europea e Stati Uniti. Ecco, in questo contesto non potremo neanche giustificarci dicendo non lo sapevamo, saremo pienamente colpevoli se non abbiamo la capacità di mobilitarci e impedire che questo avvenga e in questo senso organizzare tutto il nostro sostegno alla resistenza del popolo palestinese. Dico sempre sostegno alla resistenza palestinese perché ricordo che lo stesso la carta costitutiva dell'ONU prevede il diritto da parte delle popolazioni occupate da uno Stato straniero a organizzare la resistenza in tutte le forme, comprese quelle della lotta armata, perché c'è il diritto alla resistenza pienamente riconosciuto. Non si capisce perché questo non debba valere per i palestinesi che sono occupati da 75 anni da uno Stato coloniale genocida e che anche dal punto di vista del diritto internazionale c'è una totale disapplicazione di tutte le risoluzioni dell'ONU relative appunto all'occupazione di quei territori. E quindi pensiamo che nel dire che si sostiene la resistenza del popolo palestinese non si fa altro che dare attuazione alla carta dell'ONU. Va bene, con questo diciamo terminiamo questa prima parte della trasmissione in cui abbiamo affrontato temi apparentemente non immediatamente rispondenti a, diciamo, alla nostra ragione sociale, quella di essere un coordinamento sulla sanità, ma in realtà da tempo che affermiamo che la salute è una condizione che si realizza se tutti i determinanti della nostra vita vanno nella direzione del benessere. E peraltro non è neanche un'affermazione così particolarmente originale la nostra, visto che la stessa definizione di salute pubblica, di sanità pubblica da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma questo, seppur con altre parole, questo che noi andiamo sostenendo. Quindi parlare della guerra, parlare delle lotte sociali nella nostra città significa appunto parlare di salute. Però ecco, adesso uno stacco musicale ci accompagnerà verso la seconda parte della trasmissione, in cui invece andremo a parlare di alcune iniziative, una peraltro in corso attualmente, che si incrociano con la carovana salvavisite e che raccontano un po' anche del nostro lavoro sui territori della nostra regione. Quindi fra pochissimo ci risentiamo dopo una brevissima interruzione musicale. Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50 per chi eventualmente volesse intervenire. E come preannunciato, adesso passiamo a parlare un po' di varie iniziative che ci sono in questi giorni. E a breve ci proveremo a mettere in contatto con quanto sta accadendo alla Garbatella. Oggi infatti era indetta un'assemblea pubblica a partire dalle 16:30 in piazza Damiano Sauli, una piazza molto centrale nel quartiere della Garbatella, organizzata dal collettivo in difesa del consultorio di Garbatella San Paolo Ostiense. E appunto un'assemblea che, a partire dalla difesa appunto del consultorio di Largo delle Sette Chiese, che è stato chiuso e che appunto ci si sta battendo per la sua riapertura, spazierà insomma su tutti i temi della salute e della sanità pubblica. E in questo senso abbiamo condiviso questa assemblea e hanno chiesto, e noi stiamo intervenendo, insomma stiamo partecipando a questo momento di confronto pubblico. E prima di provare a metterci in contatto con la piazza, vi mandiamo una registrazione, perché i compagni insomma si occupano di quello di cui stiamo per parlarvi non potevano, lavoravano insomma nel pomeriggio, una registrazione su una nuova tappa della carovana salvavisita che si realizzerà domani mattina alle ore 10 davanti l'ASL di Viterbo a via Fermi 15. E appunto quindi mandiamo questa registrazione che ci illustra un po' in cosa consisterà questa mobilitazione domani. Speriamo di rientrare in studio avendo appunto al telefono una compagna dall'assemblea pubblica in corso alla Garbatella, a cui ancora fate in tempo a partecipare, appunto a piazza Damiano Sauli, nel cuore della Garbatella stessa.
Sono Fabrizio del Comitato di Lotta Viterbo e ringraziamo il coordinamento per averci dato la possibilità di parlare qua in radio e per tra virgolette insomma presentare quello che faremo domani mattina. Saremo sotto l'ASL di Viterbo per due motivi. Il primo, per continuare con la presentazione della carovana salvavisite, quindi le varie tappe della carovana, come era già stato qualche mese fa, circa un mese e mezzo fa, a Ronciglione. Adesso abbiamo deciso di andare sotto l'ASL di Viterbo. Distribuiremo il vademecum, insomma chi segue la trasmissione del coordinamento sicuramente sa bene di cosa parliamo, però insomma distribuiremo il vademecum con tutta la procedura per poter far valere i nostri diritti, mettiamola così, insomma. E tutta la procedura che è necessaria per rientrare nei tempi previsti sulla ricetta quando viene segnato un esame, una visita o quello che sia, insomma. E l'altro motivo per cui abbiamo deciso di andare sotto l'ASL è per richiedere nuovamente un incontro, nello specifico anche per le liste d'attesa e per l'internalizzazione. Su questo mi soffermo un pochino più perché come abbiamo pure scritto insomma nell'indizione di questa giornata, senza tornare indietro dei 40 anni le lotte sulla sanità, abbiamo fatto un piccolo excursus degli ultimi tre mesi, quindi comunque di tutto quello che abbiamo provato a fare per contattare, per entrare in contatto con l'ASL di Viterbo. L'ASL di Viterbo che non ha mai preso in considerazione le nostre richieste di incontro, anzi sempre con escamotage, ma non l'avete chiesto in tempo, questo e quest'altro. Quindi ci siamo, questa volta non abbiamo nemmeno provato, abbiamo detto andiamo sotto l'ASL e cerchiamo il confronto con qualcuno, nella speranza che, tra l'altro, ci espone, diciamo, nella speranza, perché poi tra l'altro perché l'ASL di Viterbo è commissariata. Il commissario ad acta presente, tra l'altro, ci sta solo due giorni a settimana a Viterbo, quindi il martedì e il giovedì, appunto. Quindi già a questo ci dà l'idea di quanto effettivamente non ci sia interesse da parte anche di questa persona nello specifico, ma in generale della dirigenza, dei problemi che riguardano poi gli utenti, ma anche i lavoratori, perché un ultimo presidio che avevamo fatto sotto la ASL, una dottoressa, anche lei cercava il confronto con il commissario proprio per problemi interni loro, ma era impossibile perché lui non viene mai, quindi diciamo. E questo è stato anche un altro motivo, perché è da praticamente da settembre che mandiamo PEC, e ci sono state anche iniziative là sotto in cui chiediamo un incontro per iniziare a fare un ragionamento su quello che sono i problemi della ASL nella provincia di Viterbo. E vabbè, vado a conclusione, quindi insomma, se qualcuno volesse venire, l'appuntamento è domani mattina alle 10 sotto l'ASL di Viterbo, in via Fermi, numero 15. E niente, va bene, grazie dell'opportunità di parlare, ci sentiamo presto. Ciao ciao.
Triste verenda quando do l'assado, c'avevo un petto e il cuore, c'avevo un petto e il cuore, non ho perduto. Dimmelo un po' se tu la ritrovi. Se vede quando è collassato, gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare. Tu c'è la primavera, tu c'è la primavera nella chioma, il vento passa dentro, il vento passa dentro e sempre fuma. Tu c'hai la primavera, il vento passa dentro e se profuma. Gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare. Se la vuoi cantare, gira se la vuoi girare.
se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È la solita vena, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a...
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna del collettivo in difesa del consultorio di Garbatella San Paolo Ostiense, che stanno appunto in questo momento in piazza Damiano Sauli, proprio nel cuore della Garbatella, per un'assemblea pubblica che, a partire dalla lotta per la difesa del consultorio di Largo delle Sette Chiese, affronta un po' tutti i temi centrali della sanità pubblica. Ma bando alle ciance, come si suol dire, e diamo invece la parola alla compagna dall'altra parte del microfono. Pronto?
Sì, ciao, sono ciao. Luisa, ciao a tutti e tutte. E sono qui appunto a Piazza Sauli per questa assemblea pubblica che abbiamo indetto. Questa volta abbiamo scelto la formula dell'assemblea pubblica, ma in realtà i nostri presidi fino adesso sono stati sempre un po' delle assemblee, perché ci piace l'idea della coralità, di dare voce a tutte e tutti presenti nel quartiere, anche in arrivo da altri quartieri, per parlare insomma della situazione dei consultori. In particolare, ovviamente, noi, il nostro collettivo si è formato in difesa del consultorio di Largo delle Sette Chiese di Garbatella, ma come prima ricordava una compagna appunto nell'introduzione di questa assemblea, da subito siamo entrati in contatto intanto con il coordinamento delle assemblee nei consultori del Lazio, di Roma e del Lazio, e poi anche tramite loro, ma non solo, insomma, ci siamo messi alla ricerca, perché abbiamo scoperto che ovviamente non è una situazione tragica e unica, ma esistono tante altre compagne e compagni che lottano per lo stesso motivo in altre città italiane. Quindi siamo entrati in contatto con le compagne di Trieste, di Senigallia, della Locride e anche di Catania, e quindi per la prima volta, credo, della storia si è creata una rete nazionale in difesa dei consultori, che si riunisce, diciamo, con una certa regolarità, naturalmente su Zoom, perché siamo finora in città diverse, quindi ancora difficile, ma presto spero che riusciremo a organizzare un'unica diciamo chiamata nazionale. E non solo, diciamo, parlando dei consultori con loro e tra di noi, la questione ovviamente ha smarginato, cioè il problema dei consultori, della chiusura o dello smantellamento, perché voglio ricordare questa cosa, cioè andando a parlare con le istituzioni e in particolare con le istituzioni che gestiscono l'ASL Roma 2, che è quella che di pertinenza, insomma, che governa il consultorio di Sette Chiese, la scusa primaria sottoposta è quella che ci viene, insomma, propinata, è quella della carenza di personale. Comunque si sono anche offesi con noi del fatto che avessimo usato la parola chiusura. In realtà, che succede spesso? Che queste strutture territoriali, questi presidi territoriali, vengono lentamente chiusi attraverso uno smantellamento, cioè mano a mano vengono svuotati dei servizi, e questa non è una prerogativa purtroppo dei consultori, ma riguarda tutta un po' la sanità pubblica. Come sappiamo, appunto, gli ospedali pubblici vengono depotenziati a favore invece di una sanità privata, per cui vengono finanziati ovviamente ospedali privati, ma questo depotenziamento e questa riduzione di personale, e quindi che si traduce poi in minori servizi per i cittadini e le cittadine, riguarda tutti i presidi territoriali, come ad esempio quelli che perché aiutano insomma le persone per la salute mentale, come i centri di salute mentale, e importantissimi i servizi di tutela della salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva, e oltre naturalmente agli ospedali pubblici. Quindi ci siamo resi conto che forse era il caso dal consultorio passare a tutto il territorio, diciamo, romano, e di lottare in generale per la sanità pubblica, e quindi abbiamo preso contatti con altre realtà che difendono, diciamo, che si occupano di fare informazione sulla sanità per i cittadini e le cittadine, e che stanno lottando, quindi le compagne che si occupano della Breast Unit, di informare le donne colpite dal cancro al seno, per esempio, la rete territoriale per la salute che si occupa di informare su come diciamo in qualche modo saltare le file, perché molti di noi non sanno che diciamo quando vanno a farsi prescrivere una visita dal proprio medico di base, poi vanno alla ASL a prenotare, al CUP a prenotare la visita, e gliela danno dopo un anno, si scoraggiano e vanno, si rivolgono al privato. Questa è una macchina infernale che però può essere bypassata, perché ci sono delle regole ben precise per legge, per cui c'è un codice di priorità che il medico può inserire, e per legge a quel punto la struttura pubblica è obbligata ad accettare entro certi tempi, in termini di tempo. Sono tutte cose diciamo che spero che in questa assemblea verranno tirate fuori, speriamo di raccogliere anche delle testimonianze di persone che si sono rivolte ai centri di salute mentale, servizi di tutela per l'età evolutiva, e ci raccontino le loro esperienze, perché abbiamo raccolto testimonianze finora di genitori con bambini piccoli che hanno problemi appunto neurologici, che hanno bisogno di un'assistenza e che non possono permettersi un'assistenza privata, che vengono rimandati a casa sostanzialmente. E sostanzialmente che succede? Che quando i bambini poi arrivano a essere chiamati per la visita, finalmente la prima visita, oramai non sono più in quella fase evolutiva che avrebbe permesso la prevenzione e un aiuto reale del bambino. Oramai spesso si sentono dire è troppo tardi, questo non può accadere. Inoltre abbiamo scoperto, diciamo così, facendo raccogliendo dei dati, che dopo la pandemia c'è stato un incremento, diciamo un aumento del 40% di ansia, di depressione nei giovani. Ad esempio i centri di salute mentale prendono in carico le persone dai 25 anni in su, sono aumentati molto anche i comportamenti autolesionistici, e c'è un aumento del 75% in Italia di suicidi in età giovanile. Questa è una grossissima responsabilità, qui naturalmente non si può rispondere con carenza di personale in un paese che investe, mi pare, 1,13 milioni di euro in export di armamenti, e la spesa per la salute mentale dovrebbe essere il 5% di quella sanitaria in Italia, e se ne investe solo la metà. E attenzione, perché il 5% è proprio un obiettivo minimo, perché al momento è il 3,4% rispetto al 10% che stanziano altri paesi come la Germania, la Francia, per dire quelli più vicini a noi. Questo è inaccettabile, per cui noi siamo qui. Naturalmente noi continueremo a lottare fino a che il nostro consultorio non sarà pienamente aperto, e speriamo di farlo a fianco di queste altre, di tutte le altre realtà che si stanno battendo come noi per un diritto sacrosanto, cioè il diritto alla salute.
Senti, tu hai fatto un quadro un po' che ha raccontato come siete arrivati alla giornata di oggi, e appunto noi come coordinamento regionale sanità siamo lì a sostenervi, ma vorrei un po' capire invece come sta procedendo l'iniziativa stessa, insomma, come vi sembra?
Guarda, mi sono aspettata adesso per parlare con te, quindi c'è stata un'introduzione, c'è stato un intervento del coordinamento delle assemblee nei consultori, la compagna che è intervenuta ha riportato una buona notizia, quindi diciamo, se vuoi chiudiamo, perché poi mi piacerebbe seguire, anche perché devo fare un intervento anch'io, certo, nell'assemblea, però ha portato una buona notizia, e cioè finalmente nel sull'ASL Roma 2, dopo tante battaglie condotte dal coordinamento, arriverà la pillola anticoncezionale, che finora non era arrivata perché c'erano farmacisti obiettori, insomma, è stata una lunga e dura battaglia, però finalmente è una buona notizia.
Va bene, allora nel salutarti e ringraziarti per l'intervento, solo un'ultima domanda: la risposta del quartiere ti sembra positiva?
Guarda, io qui accanto a me vedo, diciamo, almeno 100 persone, abbiamo allestito uno spazio bimbi, quindi la cosa bella è che ci sono tante famiglie, tante persone con figli, il quartiere, vediamo delle facce che ci seguono dal primo presidio, ma ce ne sono anche altre nuove, e direi che il quartiere è super solidale e insomma ci fa sentire la sua vicinanza. Inoltre noi abbiamo un sito internet, diciamo, abbastanza amatoriale, ma cerchiamo di tenerlo aggiornato, che è consultoriogarbatella.wordpress.com, in cui annunciamo tutte le iniziative mano a mano che le programmiamo, e comunque c'è la rassegna stampa, ci sono dei documenti utili, eccetera. E da poco siamo molto contente perché nel nostro collettivo sono entrati anche dei ragazzi e delle ragazze del liceo Socrate, qui del quartiere, e alcuni di loro hanno creato un account Instagram che è Consultorio Garbatella, che è interamente gestito da loro, e questa è una cosa secondo me molto bella.
Sì, mi associo e niente, ti lascio alla tua assemblea, alla vostra assemblea, e buone lotte.
Grazie, grazie a voi.
Ok, ciao. A presto, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo sentito insomma di questa iniziativa in corso, l'avevamo già presentata mercoledì scorso, e ci sembra importante insomma che dentro i quartieri della città si vadano mano a mano costruendo mobilitazioni, iniziative, collettivi, insomma attenzione verso la nostra salute, e ci sembra anche il modo migliore un po' in qualche modo per chiudere la trasmissione odierna. Dobbiamo solo ricordare un po' di appuntamenti. In primo luogo l'ultimo appuntamento per quanto riguarda il mese di marzo, in cui saremo presenti come carovana salvavisite, che poi continuerà ad aprile. Già alcune date sono state fissate, ma ne faremo un quadro più puntuale nelle prossime trasmissioni. E diciamo l'ultimo appuntamento, che è sabato 23 marzo a ore 15 alle sorgenti del Peschiera in provincia di Rieti, così appunto da portare la carovana anche in quei territori. In realtà il 23 lì alle sorgenti del Peschiera, che ricordiamo è il bacino dal quale viene alimentato l'acquedotto che porta l'acqua appunto nella nostra città qui a Roma, dicevamo è organizzato per appunto sabato prossimo alle ore 15 un presidio assemblea promosso dal collettivo Baia dal Collare, che è appunto una realtà che si muove su quel territorio e che, partendo così dallo spunto, se vogliamo dire così, che il 22 marzo che il 22 marzo è la giornata internazionale dell'acqua, la giornata mondiale dell'acqua, ha deciso di lanciare questo presidio assemblea, in continuità anche con le due giorni di mobilitazione della scorsa estate, poi i passaggi dentro la tre giorni di Metropolis a settembre, e insomma questo nuovo appuntamento che cerca di mettere insieme varie realtà che hanno interesse sulla questione delle acque, e che hanno peraltro come comune controparte la CEA, appunto, come sappiamo, è una società per azioni di proprietà in parte pubblica, maggioranza pubblica, una maggioranza pubblica che però è del tutto subalterna ai soci privati, in particolare a quei soci, a quelle grandi multinazionali che sono entrate nel capitale di Acea, quali Suez, Caltagirone, voilà, che sono appunto grandi multiutili internazionali, e che in qualche modo hanno sempre più orientato l'attività della CEA verso la mera produzione di profitto, mentre, come sappiamo, la CEA, appunto, in quanto società pubblica, questa all'origine, oggi lo è solo da un punto di vista del capitale, avrebbe dovuto avere come finalità quello del benessere delle popolazioni, quindi della fornitura di servizi possibilmente a basso costo, efficienti e utili alle popolazioni da lei servita. Tutto questo è finito da tanto tempo, e quindi quello che fa la CEA è costruire grandi opere, come sapete, a partire dall'inceneritore di Roma, che è è avviato il bando, eccetera, proprio su proposta della CEA stessa, e passando per questa nuova iniziativa, che è quella del raddoppio dell'acquedotto, un raddoppio dell'acquedotto che serve per appunto avviare ulteriori investimenti in grandi opere, attraverso i quali si sottraggono parti del bilancio pubblico agli interessi privati, dichiarando insomma che questo raddoppio è necessario per garantire la fornitura di acqua a Roma, e non solo, anche altri territori della nostra regione. Peccato che questa affermazione sarebbe senz'altro più credibile se non vivessimo una condizione già da tanto tempo in base alla quale l'attuale acquedotto, nel suo percorso fino alla città di Roma, disperde fra il 40 e il 68% dell'acqua, e quindi sostanzialmente la sua manutenzione, la sua messa in sicurezza sarebbe quasi sufficiente a garantire la stessa quantità di d'acqua che viene del raddoppio. L'altro elemento che ci piace sottolineare e ricordare è che noi tante volte sentiamo parlare più che parlare, assistiamo a campagne informative che tendono a responsabilizzare le persone. Spesso questa responsabilizzazione diventa colpevolizzazione, per cui si dice: mi raccomando, non sprecare l'acqua, chiudi il rubinetto quando te lavi i denti, e così via, perché c'è il cambiamento climatico, c'è una situazione di devastazione ambientale che ha già reso e sempre più drammaticamente renderà l'acqua un bene contendibile, che vuol dire un bene insufficiente a tutta la popolazione mondiale, quindi che diventa fonte di profitto e contemporaneamente anche di guerre, di contrapposizioni, e appunto in qualche modo colpevolizzando le persone sui propri comportamenti individuali. Ora, fermo restando che per quanto ci riguarda siamo senz'altro sensibili a un uso intelligente e attento delle risorse collettive. Questa campagna è una campagna del tutto artificiale, fondata sul nulla, visto che oltre l'80% del consumo di acqua è ascrivibile alle produzioni industriali, agricole e dell'industria in senso stretto. Quindi da questo insomma si capisce con facilità che il fatto di essere attenti o meno a chiudere il rubinetto dell'acqua quando ci laviamo i denti è senz'altro una cosa buona da un punto di vista, diciamo così, educativo, ma del tutto inutile dal punto di vista di quelle che sono le carenze di acqua, le difficoltà di approvvigionamento che sempre più interesseranno i nostri territori. Sarebbe senz'altro molto più utile non costruire inceneritori che consumano una quantità spaventosa di acqua, non avere delle coltivazioni intensive con largo uso di fertilizzanti che portano con sé la necessità di riempire, di consumare l'acqua in maniera enorme, così come le monoculture che impoveriscono i terreni, così come gli allevamenti intensivi che hanno un enorme consumo d'acqua e oltretutto danneggiando sempre più la nostra salute e peraltro anche contribuendo al riscaldamento climatico. Insomma, senz'altro è il capitalismo, è il sistema capitalistico e le sue modalità di organizzazione della produzione i motivi per cui ci troviamo a soffrire di cambiamenti climatici e di carenze d'acqua, e quindi è importante che noi siamo consapevoli di questo, ci organizziamo e partecipiamo insieme a queste mobilitazioni, a queste lotte per anche qui nella direzione della salute, cioè di una gestione salutare dei territori che abitiamo. Abbiamo peraltro iniziato la trasmissione parlando dell'abitare a partire dalle mobilitazioni dei movimenti di lotta per la casa, la chiudiamo parlando ugualmente dell'abitare i territori riferito alla gestione delle risorse collettive, delle risorse di tutte e tutti, che invece vengono appropriate, espropriate quindi dalla disponibilità delle popolazioni e privatizzate a vantaggio della produzione di profitto. Va bene, detto questo, chiudiamo qui anche con qualche minuto di ritardo rispetto al consueto orario. Chiudiamo qua la trasmissione odierna. Ricordiamo solo rapidissimamente gli appuntamenti più immediati, visto che poi gli altri la radio avrà modo di ricordarli ulteriormente, a parte che è in corso l'assemblea pubblica a Piazza Damiano Sauli alla Garbatella, per chi la volesse raggiungere, dal consultorio al territorio, una lotta per la sanità pubblica. Questo è il titolo dell'assemblea. E domani mattina alle 10 a via Fermi 15 a Viterbo, presidio e tappa della carovana salva visita, appunto sotto l'ASL di Viterbo. Sabato 23 marzo ore 15 presso le sorgenti del Peschiera a Rieti. Le sorgenti del Peschiera si trovano si trovano fra il comune di Castel Sant'Angelo e quello di Città Ducale in provincia di Rieti, e appunto lungo la via Salaria. E infine l'altro appuntamento che vogliamo ricordare è il doppio appuntamento alle 13 al Pratone dell'Università della Sapienza per una mobilitazione degli studenti perché vengano rescissi i rapporti fra le università, in particolare l'Università della Sapienza e lo Stato di Israele che sta realizzando un genocidio. E l'appuntamento sempre presso l'Università La Sapienza, questa però nella facoltà di fisica, alle ore 17 per organizzare tutti e tutte insieme la manifestazione del 30 marzo a fianco della resistenza e del popolo palestinese. Questo è tutto per il momento. Ricordiamo che il coordinamento regionale sanità lo trovate sia su Facebook con la pagina coordinamento sanità sia abbiamo un sito www.coordinamentocittadinosanita.it sanità senza accento e che ci risentiamo mercoledì prossimo sempre